Allora, questo ultimo incontro, no, che volevo dedicare alla preghiera, lo incastono dentro un passo degli Atti degli Apostoli, là dove viene descritta la comunità, la prima comunità. No? Allora, l'immagine della Chiesa primitiva è data da queste cose, cioè formata da questi aspetti. Si tratta di una comunità che è unita attorno al suo Signore. Quindi, in genere si fa riferimento alla celebrazione dell'Eucaristia, no? È unita attorno al suo Signore, poi è testimone del suo amore, cioè il centro da cui promana ogni tipo di energia, è l'esperienza del suo amore. Suo vuol dire suo del Signore. Terzo è pervasa dalla gioia dello Spirito Santo, e non dimenticate che questa espressione ricorre comunemente proprio quando ci sono le persecuzioni. Cioè, la gioia dello Spirito Santo è la testimonianza dell'esperienza dell'amore del Signore per noi, che ci riunisce e ci fortifica. Quando si dice gioia dello Spirito Santo non è una forma di esaltazione, è proprio a partire da dentro un contesto di afflizione. In questo caso è come la persecuzione, cioè, come dire, per quanto noi ci rivolgiamo al mondo con amore, il mondo non è che asseconda questo. E l'amore funziona in quanto non dipende dalla malvagità del mondo, ma l'attraversa. E la quarta cosa è in missione apostolica nel mondo fino alla fine dei tempi. Quindi sono queste quattro cose, no? Cioè, riunita attorno al suo Signore, testimone del suo amore, pervasa dalla gioia dello Spirito Santo, in missione apostolica. Questo riguarda ogni comunità cristiana. Allora, io la preghiera la colloco dentro quella annotazione della gioia, proprio perché non si tratta di una gioia esaltante. Quando noi siamo contenti, no? È come se prendiamo energia, facciamo decise le cose, no? Ecco, non allude a questo tipo di gioia. Questo tipo di gioia allude a un processo, o forse più che altro a un, come dire, a un progresso, forse più che altro. Comunque, è un processo di intimità. Cioè, la gioia è legata a una intimità che man mano si gode. Allora, la gioia che si prova in una intimità non è mai, come dire, esaltante, è sempre come un tono, come pacato, però potente, è come dire, è incrollabile, non è soffocata da niente. Ecco, è dentro questo riferimento che io voglio parlare della preghiera. La prima osservazione che farei è di questo tipo. Se voi guardate come noi ci riferiamo alla vita, con tutto quello che succede, con tutto quello che siamo, no? Spesso noi notiamo che i toni interiori che noi usiamo non sono sintonizzati. Per fare un esempio, io ho mal di pancia, ogni cosa mi dà fastidio. Se poi mi avvicino a quella che già mi dà fastidio, figurati. Questo per fare un esempio cretino, ma ce n'è 50.000, no? Cioè, noi è come se stentiamo a sintonizzarci sui toni giusti rispetto alla vita, e quindi rispetto ai rapporti, rispetto a noi stessi, eccetera, no? Bene. È come un vivere a livello interiore fuori tono. Per esempio, pensate solo alla diversa importanza che noi diamo alle cose a secondo dei nostri bisogni. Cioè sembrano che tutto dipenda da quello che proviamo noi. E quindi è come un essere sempre fuori tono, è come un partire sempre col piede sbagliato, è come prendere la vita sempre dal verso non santo, perché facciamo riferimento a noi. Allora, la preghiera è proprio quello spazio ideale per reimparare a sintonizzarci sui toni giusti rispetto alla vita. Mio, è sotto questa prospettiva che voglio parlare della preghiera. Allora, prima cosa, quando noi parliamo di preghiera, credo che sia immancabile il riferimento io che prego. Non è così? Nessuno di noi, a livello istintivo, ma non istintivo della pancia o come dire, della vita terrena, istintivo a livello spirituale, no? E come dire, noi mai istintivamente percepiamo che la preghiera, prima che essere una cosa che facciamo noi, è la risposta a un desiderio di Dio. Mai. È come voler vivere un amore sempre, come dire, non mi interessa quello che prova l'altro, io lo sommergo. E prima o dopo mi spompo. Perché l'amore si nutre più del desiderio che l'altro ha di me, più che di quello che io ho per l'altro. Con Dio poi, questo è assoluto. Allora, noi dobbiamo, quando ascoltiamo la parola di Dio, no? Quando cerchiamo come di intuire, come fare esperienza di questo dono dell'amore e di misericordia di Dio per noi, no? Allora, la preghiera è quella che ci, come dire, che abilita il nostro cuore a percepire il desiderio che Dio ha di stare con noi, non solo, che Dio ha di riposarsi con noi. E Dio non ha bisogno di trovarci in un certo modo. Non è che prima noi dobbiamo, come dire, sistemarci ben bene e poi Dio arriva. No, Dio non ha bisogno. È tale il suo desiderio che arriva comunque. Noi questo non lo vediamo. Non siamo abituati a entrare in questo spazio di preghiera. E non è l'ultima ragione per la quale la nostra preghiera spesso è banale, cioè piatta. Non arida, perché l'aridità fa parte di un percorso della preghiera, ma piatta. Cioè, è come se non succede niente. Al massimo quello che succede riguarda se sono, come dire, se sono un po' più fervoroso o meno fervoroso. E basta. Sotto c'è questa intuizione che i santi hanno sempre convalidato. Si sono sempre rifatti, ma questo sia le scritture, ma tutti i santi. Ricordate il Salmo 33, quando dice: gustate e vedete quanto è buono il Signore, no? Beato l'uomo che in lui si rifugia. Bene, scoprire la bontà di Dio significa scoprirsi nella propria umanità accolta e perdonata. Non esiste una specie di io capisco come Dio è buono senza riferimento alla percezione che la mia umanità, quindi quello che sono però, non le immagini che ho, non le proiezioni che faccio, non gli ideali che ho, ma io, nella mia umanità, come sono. No? Allora, scoprire la bontà di Dio significa scoprirsi nella nostra umanità accolta, perdonata, attenzione, non ancora cambiata. Praticamente il cambiamento, non il cambiamento nel senso del progredire, di diventare più buoni, diciamo così, no? Non è che precede la scoperta della bontà di Dio, lo segue, la segue. Se la dovesse precedere, noi la metteremmo come condizione, cioè non ci fidiamo del desiderio di Dio, vogliamo conquistarlo noi, domani. Oppure, come dico io, un corpo. Cioè non è impossibile, no? Ecco. Quindi questo è, direi, è l'antefatto per quello che dirò sulla preghiera. Allora, almeno tre dimensioni, se noi accettiamo l'antefatto, tre dimensioni caratterizzano lo spazio della nostra preghiera. Primo è, noi in genere abbiamo l'idea, no, che andare a Dio significa andare in alto, cioè progredire significa salire sul monte. Tutte le immagini è sempre in alto, volgere lo sguardo in alto, salire sul monte, tutte immagini così. Dimentichiamo che questa è un'immagine fisica, ma rispetto al contenuto che avviene è esattamente il contrario. È un po' come nel Vangelo di Giovanni, quando Giovanni parla della glorificazione di Gesù, allude alla croce. Gesù effettivamente come crocifisso è stato messo in alto, non è inchiodato sopra, poi la croce è piantata su una, come dire, una piccola altura, ma quello che avviene in realtà è che lui è calpestato, no? Cioè lui è sceso. Allora, nella preghiera è lo stesso. Quando si dice, no, di salire a Dio, salire sul monte, eccetera, in pratica si vuol dire scendere nel proprio cuore, scendere, non salire. Ora, più noi scendiamo nel nostro cuore, quindi più attraversiamo le nostre banalità, i nostri sentimentalismi, le nostre reazioni, senza rinnegare niente, quindi così come siamo, no? Ma scendiamo, è come un riuscire a percepire da dove tutto questo proviene, no? A differenza della dimensione psicologica che tende a trovare una causa rispetto a un effetto che tu registri, nella psicologia si suppone questo, no? Io provo questa cosa, vuol dire che la causa sta qui. Questa causa è già un effetto, vuol dire che la causa sta qui. L'ipotesi di fondo della psicologia è che, riandando indietro fino a un punto ideale d'inizio, noi risolviamo i nostri problemi. Cosa più fallace non c'è, perché la nostra memoria non ha saldato i vari momenti vissuti in successione. Prima ho vissuto questo, poi questo, poi questo, poi questo. La nostra memoria è creativa. Vale a dire, continuamente noi, partendo dal presente, ricolleghiamo al passato, ma a cerchio. Non è che collochiamo con un casellario. Uno, seconda casella, terza casella, quarta casella, quinta casella, andiamo avanti. La memoria è un continuo rimettere le cose, perché dipende dal presente che viviamo. Allora, non potendo risalire a un punto d'inizio, quindi vuol dire che la nostra psicologia profonda, quindi il nostro spirito, è fatto a un processo a modo di cerchio. È assolutamente secondario da dove partire. Noi sappiamo che tutto, come dire, si risolve poi in cerchio. Allora, quando si parla di scendere, si allude non tanto a cogliere da dove arrivano, per esempio, i nostri pensieri, le nostre reazioni, le nostre afflizioni, ma cogliere invece la struttura di fondo nella quale noi siamo stati creati. Cioè, più si scende, più si attraversa tutte le nostre reazioni, più si trova di fare esperienza che noi siamo creature di Dio. La nostra struttura di fondo non è legata alla cronaca della nostra vita, è legata alle mani di Dio. Noi siamo creati in un certo modo. Ecco, la preghiera è come un essere accompagnati al luogo della presenza del Signore nel profondo del nostro cuore, cioè proprio in questa struttura per la quale noi siamo creature uscite dalle mani di Dio. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. La preghiera, come dire, favorisce questa scoperta attraversando tutte le nostre reazioni, sentimenti, sentimentalismi, ideali, non ideali, eccetera, eccetera, senza rinnegare niente. Tutto ciò che voi rinnegate o nascondete, alla fine vi impedisce di scendere a questo livello. Dovete proprio, senza aver paura, riattraversare. E anche nel libro l'ho scritto, mi piace ricordare, mi aveva colpito, no, che era una dottoressa che lavorava in una comunità terapeutica di tossicodipendenti. Voi sapete che certe volte, come dire, vi fanno arrabbiare in un modo perché fanno delle cose che è evidente che si attirano il male, e tu magari è un mese che cerchi di, e quello in un secondo ti viene. Allora diceva: se non avessi la mia ora di preghiera, come potrei distinguere nel mio cuore la rabbia dovuta al mio amor proprio ferito, cioè non sono riuscito a, rispetto a quella invece che è frutto dello zelo e per il Signore e per l'amore delle mie sorelle? Arrabbiarsi non è che sia un peccato, dipende che cosa porti dietro nella tua arrabbiatura. Perché se per esempio io devo scuotere uno, devo proprio diventare un orco per quella persona. Ma se io divento un orco solo perché mi ha dato fastidio o la voglio distruggere, è chiaro che l'ira, come i padri antichi dicono, tu ti arrabbi, tu hai ammazzato. Ira uguale assassinio. Ma l'ira, quando procede dallo zero, no? È come dire, è proprio l'amore che ti fa portare a quello, e tu ti arrabbi, anche a morte, ma non calpesti, anche se l'altro lì per lì è resto offeso, non interessa. Per fare l'esempio, non so, serve sotto due aspetti questo esempio. Allora, voi siete lontano, vedete, non so, un uomo e un bambino. A un certo punto voi vedete che l'uomo dà una sberla al bambino, ma come dire, proprio che lo solleva, no? E tu dici, disgraziato. Voi vi avvicinate, il bambino stava cadendo nel fosso, la sberla l'ha fatto arrivare dall'altra parte. Allora, quando voi non avete visto il fosso, siete lontano, disgraziato. Quando...
Meno male,
no? Allora, il dare una sberla, se è per salvare da un fosso, funziona. Se invece è per la vostra arrabbiatura o perché gli ha dato fastidio, è chiaro che questo è come fare un omicidio, no? Allora, la preghiera, dato che queste cose, cioè quando uno si arrabbia tira dentro tutto, non è così semplice distinguere da dove viene. Allora, la preghiera è quella che vi permette che quando tutto si depone, voi capite che cosa è stato attivato. Allora, se è attivato lo zelo, voi benedite Dio. Se si è attivato invece l'amor proprio, voi sapete su che cosa dovete lottare. Oppure diceva anche questo, no? Dice, quando sono afflitta da un atteggiamento cattivo degli altri, come posso capire se deriva dalla malevolenza altrui e quindi portare pace? Io cosa c'entro? Oppure se si tratta soltanto della mia vanità ferita e quindi farmi interrogare sui miei atteggiamenti? Se fate ragionamenti non è sufficiente, dovete pregare. E pregare scendendo fino a custodire quell'essere fatti a immagine e somiglianza di Dio, in modo da individuare la prospettiva oppure il cammino di rettitudine e di compassione che voi potete vivere. E perché dico rettitudine o compassione? Cioè, nella nostra, diciamo, psicologia interiore, noi possiamo rifarci a tante, come dire, a tante virtù, a tante qualità. Ma se osservate, tutte le qualità si riducono a due, che io chiamo come un principio di rettitudine e un principio di compassione. Allora, se una persona è solo retta, che non è compassionevole, è rigorista e farà pagare a se stessa e a tutti questo rigorismo. Se è solo compassionevole e non è retta, praticamente si disperde, e, come dire, scialacqua per sé e per gli altri questa, diciamo, capacità di sensibilità che ha. Le due cose devono stare unite, è come una medaglia che ha due facce, una moneta. La moneta di conio, cioè non falsa, è quella che ha queste due facce. Quando manca una di queste facce, voi ne mettete altre, è una moneta falsa, non compra niente, o meglio, compra ma poi li perseguitano. Invece è la rettitudine e la compassione, che corrisponderebbe a quello che si diceva ieri a livello di radice, alla mitezza e umiltà. Cioè la radice di mitezza e umiltà fa assumere atteggiamenti di rettitudine e di compassione. Guardate che questi collegamenti sono strutturali. Voi potete far finta di non tenerne conto. Prima o dopo, come dire, ci piccherete il naso. Come dire, noi possiamo vivere bene la vita se ne accettiamo la condizione che ne permette il godimento. Voi non potete creare le condizioni per godere la vita. Voi potete solo accogliere, saperle distinguere, discernere, in modo da favorirle. Perché noi non abbiamo creato la vita. Noi incominciamo a vivere la vita, da dentro la vita. Quindi non sappiamo noi com'è. Il principio dei comandamenti. I comandamenti sono nati come le condizioni della vita. Se tu non la accogli, è come se tu ti rapporti alla vita, come se tu la conoscessi, come se tu potessi già disporre. Ma questa è un'illusione. È il motivo di tutti i nostri peccati. Questo ogni tanto mi allargo un po', ma è solo per poter collegare, no, sotto altri aspetti le stesse cose. Allora, solo con la preghiera si impara a riconoscere il proprio cuore in sincerità. E questo riconoscere il proprio cuore in sincerità può avvenire solo da dentro un'intimità di relazione. Nessuno, guardandosi allo specchio, può capire chi è. Nessuno. E chi dice che lo fa? Lo fa a suo rischio e pericolo. Allora, la preghiera che apre questo spazio di, come dire, di scoperta della nostra struttura, lo fa, lo può fare, perché attiva la possibilità di vivere un rapporto in intimità. In fondo è sempre così, no? Quando voi vi aprite a un rapporto e che potete godere in intimità, voi avete una coscienza di voi stessi nuova. Noi, diciamo, ci affiniamo nella percezione di noi stessi a secondo della profondità, sincerità dei rapporti che viviamo. Quando io dico intimità, alludono a un rapporto sincero e caldo. E questo è il primo aspetto. Quindi la preghiera, facendoci scendere, ci aiuta a ritrovare il luogo della presenza del Signore dentro di noi, che va al di là di tutti i guai che abbiamo, o ci siamo procurati, o ci hanno fatto, cioè, al di là di tutto. Pensate a questa, è una cosa drammatica, no? L'uomo, per quanto sia malvagio, non può distruggere questo luogo. Cioè, non ci, una volta che l'uomo esce dalle mani di Dio come creatura, non può più distruggere questo luogo, neanche l'inferno è distrutto. Però spessissimo questo luogo è posto o così profondo che noi neanche ci accorgiamo che ci sia. e non so, è così coperto che non sappiamo neanche dove cercarlo. Allora è la preghiera che poi però con pazienza ce lo fa scoprire. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è, se la preghiera fa scendere, vuol dire che non solo non teme nulla, ma sfrutta tutto pur di arrivare a quell'intimità. Allora pensate per esempio a come noi reagiamo quando abbiamo delle cose veramente cattive o malvagie che compaiono dentro di noi. Noi la prima cosa che facciamo è quello di cancellare, è quello di buttar via. Non abbiamo neanche il coraggio di farci vedere. Allora, provate a considerare le preghiere che facciamo noi e le preghiere dei salmi. Nei salmi, se voi guardate, voi trovate la gamma di tutti i sentimenti umani, dalla imprecazione fino a una, sai, a quegli aneliti di comunione, no, di dolcezza che sono, ma tutto però. E tenete conto di questo, la preghiera se è sana, quindi se è fatta in modo sano, fa sì che tutto della vostra umanità sia salvato, tutto. Noi non siamo d'accordo con questo, noi crediamo di fare una cernita noi stessi, questo va, questo non va, questo lo nascondo e questo lo espongo, no? Questo lo nascondo e questo lo espongo. Non fate così. Cioè, ogni cosa che nascondete di voi è un blocco della vostra umanità, il che significa che sarà un impedimento alla preghiera, cioè un impedimento a godere l'intimità con Dio. Giocondo qui e giocondo qua. E la terza è questo, sono tutte cose collegate, no? Proprio perché tutto della nostra umanità va salvato, vuol dire che il processo che scatena la preghiera è sempre un processo di, non di sostituzione, cambiamento, trasformazione, ma di trasfigurazione. Davanti a Dio noi non abbiamo bisogno di cambiare niente, abbiamo solo bisogno di far entrare la sua luce. Abbiamo solo bisogno che la sua luce possa dall'interno, esplodere, no? Verso l'esterno. Ed è quello che avviene nel racconto della trasfigurazione di Gesù. Ed è lo stesso processo che avviene con la preghiera. Ora, in termini di contenuto, per il nostro cuore, questo processo di trasfigurazione si riassume in quello che la scrittura chiama mistero di riconciliazione. Perché l'uomo è peccatore, ma accoglie la misericordia di Dio, quindi è come se si sente perdonato, il perdono è vissuto come la possibilità di vivere la comunione con Dio senza più impedimenti, né in se stesso, né nelle cose, né verso i fratelli. La preghiera favorisce questo processo. Non è in funzione di un qualche cosa che io voglio ottenere, è in funzione del fatto che più la preghiera, prende spazio nel nostro cuore, e più questo processo di trasfigurazione che si traduce in questo primo movimento, no? Poi punto processo e poi disposizione, che è sempre però in movimento, non è una cosa ferma, no? Avviene, è sempre in movimento, è la riconciliazione con Dio, con sé, con le cose, con il mondo. Cioè praticamente si ritorna a vedere la vita, noi stessi, le persone, gli eventi, sotto uno sguardo globale e luminoso. Cioè tutto è vissuto a partire da questa globalità e luminosità. E solo la preghiera ce la fa a ottenere questo. E a volte si può anche esprimere così, no? E qui avviene, si può parlare proprio di trasformazione, nel senso che quando il nostro cuore è trasfigurato, nel senso che riceve la luce dall'interno, che esplode verso l'esterno, quello che registra il cuore è che passa dalla percezione dell'essere individuo a diventare persona. Cioè noi siamo individui quando cerchiamo di servirci di tutto per nutrire noi. Il punto di riferimento sono io e il mondo e ai miei piedi. Se ci percepiamo invece come persone, non parto da me, ma parto dal mondo al quale io mi allargo in comunione. E la vita è goduta in questo secondo modo. Il primo è il più immediato, ma è come se blocca, è come se costringe. E invece di renderci conto, quando siamo costretti, che questo movimento non funziona, noi lo accentuiamo ancora di più. Se noi non siamo contenti è perché siamo ancora troppo poco egoisti. Dovremmo essere un po' di più egoisti, cioè essere più coraggiosi, volere le cose per noi, infischiarsene negli altri. È come se la felicità è presentata così. E oggi non siamo molto distanti da questo modo di percepire. Ma questo è la, come dire, direi è come voler affermare il contrario di quello che è la struttura di fondo dell'uomo. E difatti non è che io vedo tanta gente felice in giro. Ora per riassumere un po', no? Senza perdermi ancora in tante frasi, così ve la leggo più precisa. Ora, la preghiera è il luogo che svela al nostro cuore questa esigenza assoluta di vivere la comunione e l'accompagna lungo la via per realizzarla. Perché fa cadere ogni pretesa, ogni giustificazione, per esempio per il proprio egoismo, no? Di fronte a colui, cioè a Dio, che lo chiama a partecipare alla beatitudine dell'amore. Anche se, e non dimenticate mai di aggiungere questo quando parlate e di beatitudine e di amore, sono, come dire, realtà molto, molto diverse da quello che noi immaginiamo. Il nostro cuore le desidera più di tutto, ma se ne è fatto un'idea che non corrisponde poi alla realtà. E di fatto, incespichiamo continuamente. Allora, ecco, diciamo così, se si attiva questo spazio di preghiera, come siamo accompagnati? Il cammino della preghiera si svolge, io dico, lungo due direttrici da tenere sempre, come dire, ben collegate. Uno è quello della profondità e uno è quello della intimità. Allora, per la profondità lavora la pazienza. Non è né agevole, né automatico, né veloce entrare nel nostro cuore. Accogliere l'opera di Dio nel nostro cuore. Accettare i tempi necessari perché questo avvenga. In tutta pace. Allora, per la preghiera ricordate che prima della qualità vale la quantità. Cioè, se voi non accettate la fatica del tempo passato in preghiera, non scoprirete la qualità della preghiera. Non è che il tempo in modo automatico. Voi dovete pregare 10 ore al giorno, supponiamo. Non è che perché pregate 10 ore al giorno scoprite la preghiera, eh? Però vale anche l'opposto. Non immaginatevi di scoprire la preghiera se non avete, come dire, come la pazienza, soprattutto la tenacia, di passare del tempo in preghiera. Una delle cose che possono far capire bene questo, diciamo, senso, no, di pazienza, di cui il nostro cuore proprio ha bisogno per entrare in uno spazio di preghiera, che poi vuol dire entrare profondamente in se stesso, vuol dire aprirsi totalmente, no, la comunione con Dio e con le cose, è quello che io chiamo, diciamo, imparare sia a riconoscere e a recuperare l'energia del peccato. Allora intendo questo. Per esempio, no? Una sorella mi ha fatto arrabbiare e io mi sono arrabbiato. Io do la giustificazione, mi ha fatto arrabbiare, cioè mi ha detto una cosa fuori posto, mi ha detto una cosa sbagliata, me l'ha detto in un modo sbagliato e io ho reagito male. Oh, anche cose semplici, no? Però voi sapete che per il nostro cuore, che sia una cosa grossa, una cosa piccola, quando è sporcato, è sporcato. Allora, uno ha presente che si è arrabbiato. Noi cosa facciamo? Capiamo che l'azione dell'arrabbiatura non è buona, chiediamo perdono e cerchiamo, ci sforziamo di non arrabbiarci. Fatica vana, perché la prossima volta, se non nella stessa cosa, in un'altra, avverrà. La preghiera cosa contribuisce a fare una volta che io posso accogliere la mia arrabbiatura e la tengo davanti a Dio per chiedere perdono? Cosa succede? Quando io tengo la mia arrabbiatura davanti a Dio, intanto faccio un atto di sincerità. Sono davanti a Dio esattamente come sono. Faccio un atto di confidenza. Non nascondo. Cosa avviene? Allora, l'accogliere la mia realtà davanti a un altro di cui io riconosco l'amore per me mi aiuta a guardare dentro il mio peccato, in questo caso l'arrabbiatura, per scoprire quali sono le energie che io ho usato. Quando io mi sono arrabbiato, l'arrabbiatura è un uso di energia impropria. È sbagliato l'obiettivo, è sbagliata la modalità, è sbagliato l'investimento, ma è sempre energia. Se io voglio solo togliere l'arrabbiatura, praticamente non tengo conto dell'energia che io uso. Se io non tengo conto di questa energia, anche poi nel bene o davanti a Dio, io vado mutilato davanti a Dio. Allora, che cosa mi ha fatto arrabbiare? Spessissimo noi ci arrabbiamo perché l'altro, per esempio, vuol metterci un piede in testa. Non che voglia direttamente, però dicendoci la cosa è come volesse insegnarcelo. Oppure, per esempio, noi spesso ci arrabbiamo se temiamo per la nostra immagine, se temiamo di perdere, come dire, un certo credito, no? E noi ci arrabbiamo. Sono tante le cose. Allora, vuol dire che io quando mi arrabbio, io uso l'energia per sistemare, per difendere la mia immagine. Quell'energia non va persa, perché si può reimpiegare in una cosa santa. Allora, quando voi riconoscete il peccato, non è che vi flagellate. È come dire, Signore, perdona il tuo servo. Tu che vuoi così bene a me, io non riesco neanche a rispondere. Però io so che il mio cuore desidera questo. Mi insegni. In pratica, quel mi insegni è, se io scopro che l'energia che uso è per difendere la mia immagine, io che sono davanti a Dio, qual è la mia immagine davanti a Dio? Allora, quell'energia che io ho usato per difendere la mia immagine, se io sto davanti a Dio, non è più necessario che la spenda lì. Torna in possesso di nuovo di me per poterle impiegare in ciò che Dio chiede a me, in ciò che Dio presenta a me. E io, senza perdermi nel mio peccato, sfrutto il mio peccato per crescere. Quando io vi dicevo, no, che si cresce più per i peccati dolcemente riconosciuti che non per gli atti di virtù, per questo motivo. Nei nostri peccati, di ogni genere, dal sesso fino alla vanità pura, no? C'è come un'energia che non, come dire, non deve essere distrutta solo perché è impiegata male. Ecco, il processo di preghiera vi permette, in questa pazienza, in questa tenacia, in questa sincerità, no? Davanti a Dio, di poter recuperare continuamente questa energia, perché questa energia, pur impiegata male, appartiene al nostro essere creature di Dio, essere fatti a immagine e somiglianza sua. Tutto sta a riorientare questa, diciamo, energia per vivere del dono di Dio. Anche in termini umani, no? Per esempio, un ragazzo violento, se voi cercate solo di costringerlo a dire non devi essere violento, lui non ce la fa. Per esempio, gli fate, già successo tante volte, ho fatto anche, non so, tanti film o romanzi, no? Cioè, per esempio, se voi gli fate fare uno sport, la box, per esempio,
campione.
Sì, può diventare campione. E quella violenza non è più esercitata perché è arrabbiato, ma è come trasfigurata in funzione di qualcosa che lo può attirare e diventa anche un uomo integro. È un esempio, ma non è che è automatico. Faccio un altro esempio. Dunque, in Thailandia ci sono e sono nate, no, piccole comunità di cristiani composte da donne che prima facevano una vita di strada. Non è che ci sono tanti problemi con la vita di strada, basta arrabattarsi un po'. E poi interviene con una specie di, non tanto di disagio, ma tu, da donna che maturi pure in questa situazione, no, tu vedi tanti bambini per la strada e ti fai prendere una certa compassione. Più hai fatto bene la donna di strada, più diventi mamma santa, perché tu accogli i bambini e, come dire, diventi di una generosità unica. Una famiglia normale non può. Sono i misteri della vita. Sono i misteri della vita. E quando avviene così, la dimensione di fede non diventa così potente. Dice, ma guarda un po', io ho sentito testimonianze io di persone che hanno conosciuto, allora, pensate a tutta la vicenda del Ruanda, quando c'è stata, no, questa grossa carneficina, no? La paura era tale che ognuno temeva di essere ucciso. Allora, succedeva che in molte famiglie, no, uno era di una etnia, la moglie di un'etnia e il marito di un'altra etnia con i figli. Quando questa paura si diffonde, è così, diciamo, istintiva, atavica, che ogni altro legame non tiene la fede, non tiene l'amore per l'altra persona, non tiene l'amore per i figli. Quindi è successo che qualche donna, per ingraziarsi, cioè per non essere ammazzata, ha ammazzato i figli per dimostrazione che, poi passata la buriana, no, passata quel momento tragico, ma cosa ho fatto, no? Allora, queste stesse donne capiscono che molti altri bambini possono subire questa cosa, si fanno protettrici e come dire, difendono i bambini sapendo che se vengono a sapere vengono ammazzate. E molte sono state ammazzate dopo aver difeso molti bambini. È così. Allora, quello che per qualche persona, per qualche disegno provvidenziale di Dio avviene così, non è che possiamo imitare queste cose, vado ad ammazzare qualcuno per... cioè, comunque avviene così. Ecco, questo processo è quello che è favorito dalla preghiera. Se tu però cominci a dire io sono una donna disgraziata, basta, e sta lì a fare la reprimenda inutile, non succede niente. Se tu invece ti allarghi a una dimensione di verità della vita, e quindi per forza il tuo cuore sta aperto a qualcosa di più grande, tutto quello che tu hai vissuto prima si trasforma, e questa è la nostra preghiera. Per questo non c'è motivo di, non so, accusarci. Che ne sappiamo noi dei vari processi che avvengono nei singoli cuori? Quello che però è necessario, non vivete banalmente, non vivete piatte. Cercate sempre di favorire questa dimensione, che è tipicamente della preghiera, che vi fa scendere, non vi fa giudicare nessuna cosa che voi provate, ve la allarga al punto che proprio nel quel luogo che ha prodotto il peccato, per voi si nasconde la porta della grazia e viene recuperata. Se la preghiera non porta lì, noi molte cose di noi non le possiamo comprendere. E non potendo comprendere, noi preferiamo o nasconderle oppure metterci un bel vestito addosso. Lo pia. E non avviene niente. Allora, l'altra direttrice che si accompagna alla pazienza, quindi alla tenacia, è quella dell'intimità. È chiaro che nell'intimità vale la sincerità. Guardate che non è così semplice essere sinceri. Noi abbiamo mille paure. La sincerità lavora a che il nostro cuore viva il rapporto nella verità. Perché a livello spirituale questo si può fare? E non è che si può fare tanto con un'altra persona. Voi pensate un marito e una moglie. Se uno ha tradito, è molto, molto complicato ridare la fiducia a titolo pieno. Perché lì per lì io posso perdonare. Ma con i miei occhi io ogni cosa temo che si ripresenta. Quindi o tu davvero fai un cammino, ma vi richiede il sangue il cammino, se no è tutto, resta traballante. Invece a livello spirituale è il contrario. Proprio perché c'è stato il peccato, riferendovi a Dio, voi siete sicuri di Lui come un polo. E su quella sicurezza di Lui, che dà il nostro amore a noi, senza chiedere a noi, noi possiamo rispondere. Allora, è la sincerità che fa produrre verità. E poi pensate questo. In un rapporto che vuole essere degno di questo nome, vuol dire che si vive con una certa intimità. Non esiste intimità se non c'è verità. È solo nella verità che ci può essere intimità, se no è una intimità fasulla, di cena. Allora, vuol dire altre cose, vabbè, fa niente, dove arriviamo. Pensate all'episodio della guarigione dei 10 lebbrosi e del decimo, il samaritano, che torna a ringraziare. Voi sapete che quando Gesù deve spiegare ai suoi apostoli, no? Fa la domanda, no? Soltanto uno torna, dice, a rendere gloria a Dio. Non so cosa voi comprendete con questa espressione, ma questa espressione ha un valore tecnico, come a dire, nei tribunali, quando... Noi diciamo, di la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, nei film. Adesso Non credo, anzi, cerca di non dire la verità, cerca di salvarti la coda e via. Invece, no? Allora, rendi gloria a Dio vuol dire dire la verità. Ma dire la verità vuol dire ciò che è accaduto oppure come l'hai vissuto? Allora, dire la verità per il samaritano ha voluto significare, primo, non si tratta di ringraziare semplicemente perché ha ricevuto la guarigione. Anche gli altri 9 non sono imbecilli, avranno ringraziato, ma non sono tornati. Sono stati così più obbedienti che ci ha detto di andare là, noi andiamo là. Obbedienti perfetti. Il samaritano che torna indietro e torna, dice, ringrazia dicendo la verità, cioè nel senso che dà gloria a Dio, non dice la verità, dice quello che ha scoperto. Allora, lui quando torna non dice semplicemente grazie che mi hai guarito, è come dicesse mi hai guarito, so adesso che la mia vita ha un'altra prospettiva e ringrazio di questa apertura, vivo nel tuo favore. Non che quando noi riceviamo una grazia, no? La inglobiamo, è chiuso e poi ce ne andiamo. Ogni grazia, come ogni dono di Dio, comporta un'intenzione segreta. Chi l'ascolta? Quando dicevo nei giorni scorsi c'è un'afflizione, chi coglie che quell'afflizione è provvidenza di Dio per noi? Ricevete una grazia, una preghiera fervorosa, non siete rapite, è un dono, no? Quel dono, quando voi ringraziate, ah, che bello, quindi ringrazio. Oppure fate come il samaritano, ora comprendo che se il Signore ha dato questa grazia, il Signore è davvero dalla mia parte, allora mi impegno a vivere con Lui. Non che mi richiudo sulla grazia ricevuta, ma riapro la mia vita a partire da quella grazia. Questo è dire la verità. Questo è ciò che avviene nella preghiera. Se la preghiera non fa scoprire questo, noi la verità non la diremo mai. Il senso della preghiera è imparare a dire la verità. Non cose vere. Pensate alla preghiera del fariseo e del pubblicano. Il fariseo dice cose vere e non dice la verità. Perché? Voi avete ancora 2 giorni di silenzio. Allora vi do un piccolo lavoretto. Poi fate quel che volete. Per esempio, provate a domandarvi, paragonando la preghiera del fariseo, la preghiera del pubblicano e una o varie preghiere di Gesù. Mettetele a confronto e poi stabilite dov'è la differenza. Io ve ne dico solo una. Nella preghiera del fariseo, Dio è esaltato come padre. E allora, può dire la verità se non esalta Dio come padre? Esempio, io ho bisticciato con te, vado davanti a Dio, capisco che ho sbagliato, quindi chiedo, però poi invoco Dio perché mi aiuti a recuperare, perché se ho ragione che si dimostri la ragione. In quella preghiera Dio è proclamato come padre e può essere gradita. Non diciamo la verità. Se imparate, dopo aver confrontato i vari esempi di preghiera riferendovi a Gesù, imparate a cogliere dove sono i punti, poi ve l'applicate, voi avete delineato il cammino della preghiera per tutta la vita. E l'ultima cosa è che, per esempio, stando ancora, io ho bisticciato, mi ha rigirato l'anima, allora sono davanti a Dio e chiedo perdono, no? Se io lo chiedo dal punto di vista come sono peccatore, il tono che userò sarà arrabbiato. Se io invece voglio tirare Dio a sostenere le mie ragioni, il tono sarà dolce?
Sostenuto.
Ecco, anche se noi poi non usiamo il tono vocale, ma il cuore ha molti toni. Allora, voi, a seconda del tono che usate, capite se la preghiera è sincera o no. Io porto sempre l'esempio, no, di Pietro, praticamente è l'ultimo episodio che Giovanni nel suo Vangelo narra, dopo la risurrezione, dopo le varie apparizioni, quando Gesù sul lago di Tiberiade appare agli apostoli e preparano un po' di pesce, no? Loro sono andati a pescare, arrivano, mangiano, quindi una intimità ideale, no? Finito? Pietro? Non ho tempo di sottolineare tutte le varie sfumature, no? Ma quella che adesso a me interessa, no? Pietro non è che cambia, lui è sempre il suo tipo, no? E quindi usa il suo temperamento, no? Quando Gesù gli chiede la prima volta, certo, ve l'ho deciso, gli chiede la seconda, non si è ancora accorto, certo. Quando gli chiede la terza? Allora, noi non ci accorgiamo che Gesù non cambia tono, ma Pietro non può tenere lo stesso tono. La terza volta, siccome non può più riferirsi a sé, perché capisce che le fondamenta vacillano, però lui è sincero, perché lui davvero vuole bene a Gesù. Ma non può più dirlo riferendosi a sé. Ecco perché cambia il tono. Lo deve dire in rapporto alla confidenza che ha con lui e a quello che lui conosce di Gesù. E può dire, tu conosci, tu sai. Questo tono, che è un tono come sommesso, se io dovessi organizzare una recita con i ragazzi, direi a tu adesso cambia tono, fai come appena appena sussurrato, no? Non so se voi avete colto la conseguenza. Un amore proclamato sussurrato è invincibile, perché non si fonda su se stesso. Solo dopo la terza volta Gesù gli dice, tu pascerai. Cioè, solo quando l'amore è sussurrato, non fa più riferimento a sé, può diventare pastore. Prima è troppo rischioso perché è in riferimento a sé. Dopo, non potendo più riferirsi a sé, ma vivendo questo amore nella certezza che Gesù lo sa, che Gesù, come dire, l'ha accolto, allora lui può guidare tutti a quell'amore. E così vale per ognuno che ha responsabilità nella vita, no? Cioè, se tu lo riferisci alle tue qualità, tu non potrai ammonire nessuno. Se invece tu lo riferisci al fatto che tu sei peccatore, ma proprio perché riconosco, a partire dal mio essere peccatore, che l'amore del Signore non è venuto meno, allora io ho l'ardire e la dolcezza di poter invitare tutti a questo amore e non guarderò più alla mia faccia, perché non sono più in gioco io, è in gioco la possibilità di questa esperienza. La preghiera porta lì. Pasqua. Buona Pasqua.
Grazie.